Buonasera a tutti e bentrovati agli amici della Scuola di Filosofia, lodevole iniziativa promossa dall'amico filosofo Mauro Cascio, iniziativa della quale devo dire io stesso sto ampiamente beneficiando seguendo le lezioni che sin qui ha registrato, insomma, seguendo le registrazioni delle lezioni che ha tenuto in questi mesi. Lo ringrazio molto per avermi invitato questa sera a enunciare, a svolgere alcune riflessioni sul, per quanto mi riguarda, l'amatissimo filosofo di Treviri, Karl Marx. Perché, diciamo così, oltre a essere elemento di il pensiero marxista e marxiano di grande interesse anche alla luce della lettura della realtà contemporanea, questo credo sia probabilmente pleonastico ricordarlo a una platea che comunque è strettamente interconnessa con l'Associazione Interesse Nazionale, quindi con le riflessioni del filosofo Diego Fusaro, che è un sostenitore dell'attualità del pensiero di Marx. Dicevo, è molto interessante perché appunto, oltre però a di là appunto della lettura molto interessante, ancorché per alcuni aspetti diremmo marxianamente eterodossa del pensiero di Marx in alcuni elementi, dicevo, al di là di questa interessantissima lettura, il pensiero di Marx è al centro, come dire, di molte riflessioni, soprattutto in ambito economico e soprattutto, diciamo così, da ambienti insospettabili. Hanno scritto articoli su Marx importanti economisti di scuola neoclassica monetarista, il Financial Times, quindi c'è, come dire, quantomeno negli ambienti dell'Accademia un fortissimo interesse a ritrovare e a riscoprire il pensiero di questo filosofo diffuso e generalizzato. Questo tutto sommato mio breve intervento rispetto alla vastità dell'argomento proverò a dire perché. Intanto partirei da alcuni elementi biografici di Marx, certamente noti, ma che vale la pena di ricordare. Marx nacque appunto nella Germania sud-orientale, che all'epoca era la Prussia, nel 1818, e da subito fu attratto dagli insegnamenti delle scienze giuridiche che frequentò per i primi anni dei suoi studi, diciamo così, universitari. Fatto salvo però interessarsi poi, essere decisamente catturato dall'interesse per la filosofia, e in particolare dalla sua assidua frequentazione con il mondo della sinistra hegeliana, in particolar modo con Feuerbach, diciamo, di cui per alcuni aspetti si considerò e si è considerato anche allievo, insomma, per poi partire anche a giungere a l'impegno militante in quello che era allora il socialismo in particolar modo francese, che poi sfociò nella Comune di Parigi e in quell'esperienza, insomma, quello di Proudhon e Saint-Simon, a cui anche qui egli riconosce alcuni meriti, ma poi tendenzialmente critica anche aspramente, definendolo socialismo utopico e contrapponendo il suo sistema socialista che definì socialismo scientifico, per poi arrivare agli studi economici. Marx è uno dei tre punti di riferimento principali dell'economia classica. Vale la pena ricordare che capitale e lavoro sono i fattori produttivi dell'economia classica, così come declinati da Smith e soprattutto da David Ricardo, anche se poi lui in realtà ne identificava tre, che erano capitale, lavoro e terra, mentre nell'economia marxiana la terra viene ricompresa e riassorbita interamente nel capitale, nella sua nell'analisi puramente marxiana. Beh, diciamo, quindi una figura estremamente eclettica, che fu giornalista, intellettuale, militante politico attivo, certamente filosofo, allievo di Feuerbach, è inserito nell'ambito della sinistra hegeliana, e anche però, come dire, studioso di economia e naturalmente fondatore del Partito Comunista, ma in questo caso stavo dicendo economista classico, che però ribalta e ridefinisce i concetti dell'economia classica stessa. Dal punto di vista filosofico, Marx è certamente un hegeliano, e in molti suoi scritti, in molti suoi passi, egli riconosce in Hegel il punto più elevato dell'idealismo tedesco e della filosofia classica, come egli la definiva. E, diciamo che da questo punto di vista poi ci sono stati anche a cavallo tra la prima e la seconda metà del Novecento, in verità già negli anni Sessanta, quindi nella seconda metà del Novecento, dei tentativi di scindere il marxismo da Hegel, ma abbastanza infruttuosi, perché per quanto Marx abbracciasse l'idealismo hegeliano per poi superarlo e tradurlo nel materialismo storico e nel materialismo dialettico, come è noto, però riconosce nella dialettica il punto più elevato a cui è giunta la filosofia e il pensiero umano, e lo strumento della dialettica è un elemento dal quale egli parte e che assume come punto di riferimento per definire, per costruire il suo sistema di pensiero. Trovo interessante leggere un brevissimo scritto della premessa del primo libro del Capitale, in cui lo stesso Marx scrive: per Hegel il processo del pensiero, che egli trasforma persino sotto il nome di idea in un soggetto indipendente, è demiurgo della realtà. Per me, al contrario, l'elemento ideale non è che l'elemento materiale, trasportato e trasposto nel cervello dell'uomo. Ora, quindi, vedete, c'è chiaramente un allontanamento molto netto e un ricondurre lo spirito a fattori squisitamente umani. Lo stesso pensiero umano per Marx è un prodotto del mondo sensibile, persino organico, del mondo dell'essere umano. Però c'è comunque gli stesso parte, appunto, nel distaccarsi da Hegel, parte da Hegel e rimane ricondotto a quel pensiero e a quel modello di pensiero. Poi, appunto, supera in realtà tesi, antitesi, sintesi in una logica, diciamo così, più duale della dialettica marxista, però qui mi fermo anche perché sono certo che della dialettica hegeliana e del pensiero hegeliano, dell'idealismo hegeliano, ci parlerà, avrà modo di parlarci Mauro in future lezioni e conferenze, e lì tra l'altro io non potrò che essere un attento discente che cercherà, come dire, di apprendere gli elementi di questo pensiero così complesso. E quindi torniamo appunto a Marx, che, come dicevamo prima, è stato un filosofo e ha riorganizzato la filosofia materialista intorno al concetto della dialettica hegeliana. È stato naturalmente, come dicevamo prima, anche uno studioso dell'economia e un militante del socialismo, contrapponendo il socialismo utopico dei suoi tempi, la sua visione del socialismo, che era socialismo scientifico. Un elemento caratteristico, voi vedete nel passo che vi ho letto prima, addirittura viene negata, no? La concezione hegeliana del pensiero come demiurgo della realtà, e viene anzi il pensiero ricondotto a un prodotto della realtà. Questo ci fa comprendere come Karl Marx introducesse nella sua visione filosofica e sistemica una fiducia estrema nelle scienze positive. Il socialismo scientifico di Karl Marx è anche scientifico nel senso della fiducia verso le scienze positive. Fiducia verso le scienze positive, attenzione, diciamo così, che non sono sempre neutrali. Per esempio, L'approccio scientifico-economico viene fortemente, dell'economia classica viene fortemente contestato da Marx. Marx riteneva che bisognasse esercitare una critica profonda sulla realtà attuale, però nonostante questo elemento di critica molto forte, Marx nutriva nella scienza positiva una grande fiducia nella capacità di leggere la natura e di comprenderne i suoi elementi costitutivi. Per fare un esempio, forse un pochino forzato, ma non troppo, probabilmente se Marx fosse un nostro contemporaneo avrebbe un certo disprezzo del movimento Novax, spero naturalmente di non offendere nessuno, ci mancherebbe, non è questa la mia intenzione, voglio solo chiarire il concetto, perché, come dire, non si contesta il dato che i vaccini possono essere elementi positivi, che fanno bene, visto che quasi tutta la comunità medica sostiene quello. Ma si contesta con grande forza, o meglio Marx ci inviterebbe a contestare con grande forza, il monopolio della farmacopea nelle mani di alcune grandi multinazionali ed il fatto che gli stati europei per fornire i vaccini debbano esborsare delle royalties alle grandi multinazionali. Quindi Marx non contesterebbe mai la scienza e il dato scientifico, ma contesterebbe con grande forza il fatto che la scienza è strumento delle mani del capitale ed è coinvolta in una logica di profitto. Ho citato l'esempio dei vaccini perché in questo momento è quello un po' più, diciamo così, di moda. Avrei potuto citare l'esempio delle grandi multinazionali che impongono royalties sugli alimenti, sulle coltivazioni, la questione dell'OGM, sono tutti elementi rispetto a cui Marx porrebbe con grande forza il tema del controllo delle risorse, diciamo così, con cui questi strumenti vengono prodotti e non naturalmente non abbraccerebbe mai atteggiamenti antiscientifici. Questo solo per inquadrare l'elemento, l'importanza che il socialismo di Marx dà alla scienza, addirittura le conferisce un potere gnoseologico, cioè la gnosi, la conoscenza profonda della realtà è a portata dell'uomo solo attraverso la ricerca scientifica, solo attraverso quell'elemento di conoscenza. E da questo punto di vista le conseguenze nel materialismo marxiano di questa logica, di questo ragionamento, sono molto nette, nel senso che Marx chiaramente vede l'individuo come determinato all'interno, molto molto determinato all'interno di quelli che sono i rapporti di produzione. Cioè l'essere umano, attraverso il ruolo che esercita all'interno dei rapporti di produzione, esprime, diciamo così, il suo pensiero e attraverso il ruolo che esercita all'interno dei rapporti di produzione si determina la sua coscienza. Quindi voi vedete che c'è proprio un ribaltamento rispetto all'idealismo filosofico in cui sono il pensiero e la coscienza a determinare l'individuo. Dal punto di vista marxiano è l'individuo, in funzione dei suoi rapporti, del suo ruolo all'interno dei rapporti di produzione, che determina la coscienza e il pensiero. E questo, come dire, ci introduce al primo elemento di analisi marxiana, che sono la suddivisione fra struttura e sovrastruttura. La struttura è la natura dei rapporti di produzione in cui sono inseriti gli esseri umani, che evidentemente sono ripartiti all'interno di classi sociali, mentre la sovrastruttura è il pensiero che ne viene determinato, quindi il pensiero, l'arte, la religione. Sono fenomeni, sono elementi più che fenomeni di straordinaria importanza, perché sono il riflesso dei rapporti di forza all'interno della struttura in un determinato momento, in una determinata fase storica. Quindi le classi sociali esprimono i rapporti di produzione interni alla struttura e da qui si determina il pensiero, la conoscenza e si manifestano. Cosicché la religione è la sovrastruttura per eccellenza. È molto famosa la frase di Marx sull'oppio dei popoli. C'è un altro passaggio del Capitale, un pochino meno famoso, ma altrettanto significativo, in cui Marx paragona la religione a dei fiori posti sulle catene degli individui e dice: potrà essere molto crudele strappare quei fiori che coprono quelle catene, ma noi dobbiamo farlo per fare prendere piena coscienza agli oppressi, al proletariato, della loro reale condizione e spingerli verso la prospettiva rivoluzionaria, perché Marx, come dire, dal punto di vista politico l'unica prospettiva che intravede, che si inserisce rispetto al sistema capitalistico, è decisamente la prospettiva rivoluzionaria. Questa concezione dei rapporti di forza dell'individuo inserito in classi sociali, dei rapporti fra classi che determina i rapporti di produzione, li chiama Marx, che determinano la struttura e che producono gli elementi sovrastrutturali, sono spiegati in modo abbastanza, direi, semplice e lineare rispetto a quello che normalmente è il linguaggio marxista, nel manifesto del Partito Comunista. Nel manifesto del Partito Comunista, che ha questo incipit: la storia è storia di lotta di classe, patrizi contro plebei, feudatari contro servi. Engels poi aggiungerà una postilla, dirà: è sempre stato così, meno che nelle società primitive. Le società primitive, nella visione di Engels, manterrebbero una certa struttura originaria, una certa struttura di purezza, e quindi non sarebbero coinvolte dallo sfruttamento dell'uomo sull'uomo, diciamo, ma in realtà sarebbero sostanzialmente un unicum da questo punto di vista, perché tutta la storia dell'essere umano sarebbe una storia, diciamo così, di rapporti di dominio di una classe sull'altra, il che però consentirebbe di arrivare al momento più elevato dello sviluppo economico, che Marx da questo punto di vista era stato un vero visionario, perché aveva identificato nello sviluppo industriale l'inizio di una fase davvero nuova dell'umanità. Adesso stiamo alla quarta rivoluzione industriale, alla società post-industriale. Marx, che scriveva all'alba della seconda rivoluzione industriale, aveva già compreso il potenziale della radicalità di trasformazione che questo avrebbe comportato, e il capitalismo come elemento di sviluppo più avanzato, uso la parola nel senso più neutro, in qualche modo ultimativo, che avrebbe determinato una svolta per il genere umano. E da questo punto di vista Marx, per esempio, riconosce un ruolo storico molto importante alla borghesia. Come noto, Marx identificava nella borghesia la classe antagonista per eccellenza, però le dà il merito di aver in qualche modo guidato e condotto il 1789, ovvero di aver guidato e condotto la rivoluzione francese e di aver spodestato dal potere la vecchia classe aristocratica, una classe vampirica che fondava il suo potere su una rendita e sull'utilizzo del fattore agricolo, mentre la borghesia avrebbe consentito una forte evoluzione progressiva, costruendo le condizioni per la diffusione della rivoluzione industriale e l'introduzione della tecnologia all'interno del processo produttivo ed industriale, con l'evoluzione che questo permette e consente. Ovviamente poi Marx, questo già nel manifesto del Partito Comunista, rimprovera poi invece con una certa durezza alla borghesia di aver preso il posto dell'aristocrazia. In buona sostanza la borghesia viene riconosciuto sì di aver emancipato l'Occidente dalla società agricola e feudale, aver costruito una società nuova, dopodiché Marx dice sì, però la borghesia ha assunto quello che era il ruolo vampirico dell'aristocrazia nella fase precedente, in buona sostanza prendendone il posto e creando una nuova condizione di sfruttamento all'interno della società capitalistica. Qual è la classe che può cambiare tutto questo, che può esprimere questo sentimento rivoluzionario che Marx considera necessario, indispensabile per proporre l'elemento progressivo dell'umanità decisivo che consentirà di costruire marxismo è teleologico, è quasi messianesimo laico, perché la visione ultima del marxismo è una società di liberi e di uguali. E qual è la classe sociale che potrà compiere questa missione, che potrà portarci verso quella direzione, passando attraverso chiaramente complessi processi rivoluzionari? Marx non immaginava, come dire, che la rivoluzione, diciamo così, sarebbe stata rapida, immediata e men che meno indolore, insomma. Bene, la classe che per eccellenza può interpretare questo spirito innovativo e rivoluzionario, prendendo coscienza della realtà materialista che la filosofia di Marx ha individuato e descritto, per eccellenza è il proletariato. Su questo Marx è estremamente chiaro e distingue nettamente, questo lo fa in diversi testi, in particolare nel Manifesto del Partito Comunista e nel Capitale, fra rivoluzionari e reazionari, ovvero non tutto l'anticapitalismo è rivoluzionario, ma al contrario esistono delle forze anticapitaliste che lui individua in una borghesia, in una piccola borghesia che è rimasta marginalizzata dal processo di evoluzione capitalistica, direi dal processo di accumulazione originaria, poi vedremo di che cosa si tratta, che individua nel mondo del commercio, nel piccolo artigianato, che effettivamente sono classi che hanno una forte pulsione anticapitalistica, perché appunto sono rimaste fuori dalla dinamica del capitalismo, ma per Marx sono, diciamo così, dei razionari. Il loro, infatti, sentimento anticapitalistico è volto a rimpiangere il mercantilismo, ovvero una fase precedente dello sviluppo economico capitalistico in cui l'elemento centrale non era il denaro, la moneta, ma era lo scambio di merce, no? Appunto il mercantilismo si è caratterizzato da questo elemento. E di conseguenza li rifiuta, in questo Marx va contestualizzato naturalmente, perché è ovvio che se oggi esiste un proletariato è molto più vasto e a confini molto meno definiti del proletariato neoindustriale che esisteva quando Marx scriveva, però diciamo che stiamo parlando del Marx storico, quindi Marx appunto rifiuta questi ceti che oggi diremmo ceti medi, perché li colloca in una prospettiva reazionaria e individua invece l'interlocutore con le forti potenzialità rivoluzionarie nel proletariato, svolgendo anche delle riflessioni molto articolate sul perché il proletariato ha come elemento caratteristico quello di non possedere alcuna ricchezza se non quella del lavoro che può prestare, ed è anche una classe su cui il capitalismo sta impattando in modo molto forte persino nei costumi di vita. C'è un passaggio del Capitale di Marx, del libro primo, se non ricordo male, in cui lui scrive di quella che lui definisce la famiglia germano-cristiana e di come il capitale stia impattando fortemente su quella cellula basilare della società, rivoluzionandola profondamente e trasformandola rispetto al suo elemento originario. Ai tempi di Marx era abbastanza innovativo che le donne lavorassero, però le mogli dei proletari, le proletarie erano chiamate a lavorare e svolgevano lavori nelle fabbriche, differenti naturalmente ma da quelli degli uomini, ma erano chiamate a svolgere il lavoro da operaie, così come all'epoca di Marx lavoravano anche i bambini. Questa trasformazione profonda della famiglia, in cui viene messo fortemente in crisi il ruolo del patriarcato tradizionale della famiglia germano-cristiana, che poi lui stesso dice è un'evoluzione delle famiglie preesistenti appunto greco-romane e quant'altro occidentali, viene vista da Marx come un grande elemento di opportunità. Perché è vero che questo, il capitale impatta sulla famiglia e la trasforma in un fattore produttivo, abolendo anche appunto le tradizionali ripartizioni del lavoro uomo-donna, coinvolge addirittura gli infanti per una questione di logica esclusivamente legata al profitto e alle esigenze delle nuove caratteristiche della nascente industria, ma in questo Marx vede un'occasione per introdurre un elemento progressivo, perché se le donne lavorano possono diventare soggetti attivi, possono entrare a far parte delle associazioni in cui lui ritiene necessario si organizzi il proletariato per contestare il capitale, e allo stesso modo, diciamo così, quindi anche gli infanti possono essere coinvolti, i bambini, gli infanti si spera di no, ma i bambini, i minori che sono coinvolti in processi lavorativi, possono essere coinvolti in questi processi di crescita e di emancipazione. Quindi il capitale distrugge la famiglia tradizionale, rompe i ruoli tradizionali del patriarcato, ma per Marx questa è un'opportunità che va colta per aumentare il potenziale rivoluzionario di quella classe, che è la classe del proletariato, che è la classe che nella visione marxiana è destinata ad affrontare la borghesia nel conflitto contro il capitale e in ultima istanza a sconfiggerla e a transitare verso quell'obiettivo, quella società di liberi e di uguali di cui parlavo prima, che è nelle ambizioni, nelle aspettative di Karl Marx. Quindi, nella visione di Marx, l'essere umano è parte dei rapporti di produzione che declinano, diciamo così, il raggrupparsi degli esseri umani in classi, laddove ci sono delle classi che detengono la proprietà e il controllo di mezzi di produzione e altre che lo subiscono. E questa è una costante di tutta la storia umana. Il prodotto, il pensiero, ritorno sul concetto di struttura e sovrastruttura perché mi pare interessante, il pensiero, l'arte, la filosofia, le costruzioni politiche, persino gli ideali, sono tutte rappresentazioni di questo rapporto di forza. Per esempio sulla nazione, sullo Stato nazionale, Marx dà un giudizio ambivalente, nel senso che la nazione in quanto tale è, dal punto di vista marxiano, sovrastruttura pura. Lo Stato naturalmente è una struttura, perché è un meccanismo ordinante dei rapporti di forza all'interno dei rapporti di produzione. Questo meccanismo ordinante, anche qui, ha la valenza di essere stato determinante nella formazione del proletariato come classe. Il proletariato come classe non esisterebbe, non sarebbe esistito se non fossero esistiti gli stati in azione e se non fosse esistita all'interno dello Stato-nazione una dialettica interna tra capitale e lavoro. Quindi c'è questo elemento, c'è questo riconoscimento, ma poiché, come per esempio ha scritto molto anche il filosofo Diego Fusaro, il capitale è apolide, tende nel suo sviluppo a diventare apolide, a superare, a rompere ogni barriera di carattere statuale e ad essere, diciamo così, globale e a considerare il mondo una sorta di sfera liscia, diciamo, un elemento senza confini e senza elementi separativi nell'autoprodursi e nel riprodursi, ebbene, è necessario dal punto di vista marxiano che anche il proletariato si doti di capacità e di una vocazione internazionalistica. E qui Marx, militante politico, cioè non solo lo teorizza ma lo pratica, perché lui ebbe un ruolo nella prima internazionale, poi fonderà la seconda, cioè Marx è sempre stato uno dei protagonisti dell'internazionale socialista, da cui peraltro a un certo punto cacciò anche Bakunin, cacciò i prodoniani, quindi insomma ne fu protagonista, a un certo punto la egemonizzò e diciamo divenne, come dire, un convinto sostenitore della necessità che le associazioni del proletariato avessero una struttura, una vocazione fortemente internazionale che superasse gli elementi nazionali, che, ripeto, sono stati fondamentali nel determinare, nella costruzione del proletariato come classe, ma che sono insufficienti di fronte al capitale apolide internazionale e strutturato, diciamo così, al di là dello Stato-Nazione, per fronteggiarlo e per combatterne gli effetti più nefasti. Allora, dal punto di vista di Marx, economista classico, così veniamo anche a degli elementi molto importanti rispetto all'attualità di Karl Marx. Marx identifica nel valore della merce null'altro che lavoro umano, lavoro del proletariato cristallizzato. Questo cosa vuol dire? Marx analizza nel libro primo del Capitale il passaggio da M di M a D M M. Cosa vogliono dire queste due funzioni abbastanza elementari, per la verità? Un po' quello che accennavo prima, cioè rappresentano il passaggio dal mercantilismo al capitalismo. C'è stata una lunghissima fase che, diciamo, è collocabile storicamente sicuramente fino a prima del 1789, fino a prima della prima rivoluzione industriale, in cui l'elemento centrale degli scambi economici era la merce. Quindi tutto ruotava intorno al valore della merce e il denaro stesso aveva solo la funzione di rappresentare il valore della merce. Quindi si partiva dalla merce che veniva tradotta in denaro e la traduzione della merce in denaro era funzionale all'acquisto di altra merce. Il capitalismo cambia questo paradigma ponendo al centro il denaro viene utilizzato, diciamo così, per gli scambi della merce, ma lo scopo della società capitalistica è la produzione di altro denaro. L'elemento centrale è la costruzione di denaro, questo perché il denaro nella società capitalistica ha una funzione che è quella che si determina nella cosiddetta accumulazione originaria, cioè quella di trasformarsi in capitale. Con quel meccanismo che nel libro primo del Capitale viene addirittura paragonata al, spero insomma di non urtare la sensibilità di nessuno, ma non credo, conoscendo l'approccio filosofico di Mauro, insomma poi Marx lo scrive, quindi il mito virginale del cattolicesimo, cioè di la possibilità che una vergine si autoriproduca, viene interpretato, scrive Marx, dal capitalismo che consente al denaro di autoriprodursi attraverso il meccanismo dell'accumulazione originaria. In buona sostanza, come funzionano i rapporti di forza nel capitalismo in base all'analisi marxiana? Diciamo che il capitale è identificato ed è diviso in due fattori, in due elementi: il capitale variabile e il capitale costante. Il capitale costante sono le macchine e gli elementi tecnologici che caratterizzano la produzione. Il capitale variabile è il lavoro. Per fare un esempio del perché Marx individua nel lavoro il capitale variabile, a parte che chiunque abbia un'azienda o abbia vagamente sentore di come funziona un'azienda sa che tutt'oggi in economia aziendale il costo del personale è considerato un costo variabile per eccellenza. Però, diciamo, stando ai paradigmi marxiani, se noi ipotizziamo che una persona, che il proletario, lavori 12 ore al giorno, esempio che per i tempi di Marx non è neanche tanto scolastico, ma poteva essere effettivo. Ebbene, ipotizziamo che le prime 6 ore del costo del lavoro del capitale variabile coprano il costo del capitale costante, mentre il resto determini un plusvalore. E questa è la cosiddetta teoria del plusvalore, ovvero il lavoro umano determina, diciamo così, una volta che ha coperto i costi del capitale costante, un elemento di plusvalore di cui attraverso la costruzione del saggio di profitto, che è il lavoro fra plusvalore e capitale complessivamente investito, beneficia in larga parte il capitalista. Questo in estrema sintesi è il punto che viene fortemente contestato da Marx rispetto agli assetti economici e che va fortemente rivisto. Quindi voi capite che il valore quindi delle merci che viene espresso in denaro altro non è che valore di lavoro che non viene remunerato, espresso dal posto in essere dal proletariato con la sua attività lavorativa. Quando il capitale tende, diciamo così, ad accumulare questo plusvalore, tende poi a reinvestirlo prevalentemente in capitale costante rispetto che a investirlo a capitale variabile. Questo è un assunto marxista che però marxiano e marxista, che però non ha trovato finora smentita, nel senso che anche, diciamo così, con finalità, se volete, più che condivisibile di aumentare la capacità dei fattori produttivi industriali, è un dato abbastanza acclarato che il capitalismo tende, diciamo così, il capitale tende a investire prevalentemente su implementazioni tecnologiche e macchinari piuttosto che appunto sul capitale variabile. Bene, questo elemento, diciamo così, determina progressivamente quella che viene chiamata la caduta tendenziale del saggio di profitto. Caduta tendenziale, la legge della caduta tendenziale del saggio di profitto è un elemento fra i più importanti dell'economia classica marxiana, è un elemento, la formula in realtà è appunto abbastanza semplice, come vi dicevo, ma le sue applicazioni e risvolti concreti sono abbastanza articolati, tant'è che tra gli stessi economisti marxisti non è che proprio ci sia un'interpretazione univoca e un pienissimo accordo su come funzioni questa dinamica. Mi limiterei a osservare che rispetto ai dati storici sembrerebbe, come dire, che Marx ci avesse visto giusto, perché l'aumento progressivo del fenomeno dell'accumulazione originaria, che non va confusa con l'accumulazione primaria, perché l'accumulazione primaria è la fase originaria di costruzione del capitale ed è l'accumulazione primaria è già avvenuta quando il capitalismo è precapitalistica ed è già avvenuta quando il capitalismo inizia a muovere i primi passi e inizia a svilupparsi. Banalmente, quando noi acquisiamo l'età della ragione, constatiamo che la società in cui viviamo è costituita da classi sociali. Bene, dal punto di vista marxista, le classi sociali più agiate, quelle che detengono il proprietà e controllo dei mezzi di produzione, anche se poi in realtà il capitalismo più avanzato e finanziario ha realizzato l'idea marxiana della scissione fra controllo e proprietà dei mezzi di produzione. Questa osservazione fece anche il premio Nobel economista Galbraith. Se voi ci pensate, le grandi corporation sono guidate da un'aristotecnocrazia di manager fortemente qualificata che si autoriproduce per cooptazione, che non sono però i proprietari del capitale che gestiscono, perché il capitale che gestiscono è una proprietà estremamente più diffusa, insomma. Quindi, però, tornando a questo elemento, ai tempi in cui scriveva Marx tendevano abbastanza a coincidere proprietà e controllo dei mezzi di produzione. Bene, quello è, diciamo così, un processo di accumulazione primaria che viene descritto nel libro primo e nel libro secondo del Capitale. L'accumulazione primaria è espropriazione. Il primo momento di accumulazione primaria lo descrive molto bene Jean-Jacques Rousseau in un suo passaggio, quando dice che l'ingiustizia nel mondo nacque quando il primo uomo, uno dei primi uomini, si armò con paletti e con attrezzi, cinse un campo e disse: questo è mio, e determinò la proprietà privata. Adesso, senza arrivare a quello, Marx ovviamente fa altri esempi. Un esempio principe di accumulazione primaria è il colonialismo, con cui si sono determinate le potenze coloniali, si sono appropriate di beni, di ricchezze proprie delle potenze colonizzate in Africa e in Asia e hanno beneficiato di quegli elementi di ricchezza, oppure l'appropriazione di terra da parte, diciamo così, della grande aristocrazia agricola che ha progressivamente espropriato i piccoli proprietari per concentrarsi in grandi latifondi. Quella è l'accumulazione primaria. Dicevo, l'accumulazione originale che determina, che è determinata dalla detenzione del plusvalore da parte della classe capitalistica, invece tornando alla caduta tendenziale del saggio di profitto, determina che essa venga investita sempre in maggiori di fattori produttivi legati al capitale costante, e questo determina le crisi di sovrapproduzione che abbiamo vissuto fondamentalmente in modo molto importante a partire dai primi del Novecento e che continuano a ripetersi, anche se la crisi del 2008 non è propriamente una crisi da sovrapproduzione di beni, ma è comunque una crisi legata alla caduta tendenziale del saggio di profitto e a elementi sovrapproduttivi. Del resto, come dire, anche i dati macroeconomici degli ultimi decenni tenderebbero a presentare questo elemento. Se voi guardate a partire dalla grande crisi degli anni 70 che ha caratterizzato l'Europa e l'Italia in particolare, è una crisi in cui, a fronte di forti aumenti investimenti in elementi tecnologici, si è determinata una progressiva incapacità di creare domanda aggregata sulla sovrapproduzione di beni e di conseguenza si sono determinati forti elementi di crisi economica e di capacità appunto di insoddisfazione della domanda aggregata. Quindi fondamentalmente la teoria del saggio, della caduta tendenziale del saggio di profitto, è una categoria ancora estremamente attuale e che ci consente di avere delle chiavi di lettura rispetto a quelli che sono i fenomeni di crisi ciclica del capitalismo. In buona sostanza, che cosa dice l'analisi economica di Karl Marx? Dice che il capitalismo è ineludibilmente e incontrovertibilmente destinato ad entrare in crisi. Questo in qualche modo è stato risolto dopo la crisi del 29 dal grande economista inglese John Maynard Keynes, che effettivamente prevedette degli strumenti di economia che non a caso viene detta anticiclica, però rimane, come dire, evidenza assolutamente oggettiva che non siamo di fronte, come dire, a elementi ciclici dell'economia, ma siamo di fronte a costanti crisi del capitalismo. Quindi, in definitiva, il capitalismo è un sistema che è strutturato per generare il capitale. Il capitale tende ad aumentare le risorse che investe nei fattori produttivi e quindi tende a disvalorizzare l'elemento umano dalla partecipazione ai fattori produttivi e dal beneficiare del plusvalore, il che determina inevitabilmente l'incapacità di sostenere una domanda aggregata di beni, il che determina una sovrapproduzione che non è sostenibile e quindi si determina una situazione di crash del sistema complessivo. La risposta che Marx dà a questo elemento di ciclicità del capitalismo, che è comunque, vi ripeto, anche da insospettabili ambienti liberali tenuta in grande considerazione e studiata, perché in effetti sembrerebbe, come dire, che il tema della crisi del capitalismo sia un tema reale, concreto, effettivo e ad oggi non ancora risoluto neanche con le valide politiche anticongiunturali keynesiane e neo-keynesiane. Ebbene, la soluzione che Marx intravede è di andare assolutamente oltre il capitalismo, costruire un sistema che superi gli elementi sovrastrutturali anche dello Stato, che renda pubblici i beni, il controllo, diciamo così, la proprietà dei fattori produttivi e che affidi al proletariato, attraverso il concetto di dittatura del proletariato, il controllo sui fattori produttivi e di conseguenza la costruzione di una società che, partendo dal proletariato, determini un'equa redistribuzione. Questa è, come dire, credo una delle frasi più famose di Karl Marx: a ciascuno secondo i propri bisogni, da ciascuno secondo le proprie possibilità. Naturalmente, la dittatura del proletariato, così come viene intesa come ipotesi di costruzione dello Stato socialista, è solamente una fase di transizione ed è un elemento che deve condurre a quello che invece è l'elemento autenticamente teleologico del marxismo, che è la piena realizzazione del comunismo. La piena realizzazione del comunismo è una visione in cui a livello globale la proprietà privata non esiste più. Gli scambi sono controllati in un quadro di condivisione, di costruzione, di creazione del plusvalore, per cui ciascuno viene remunerato effettivamente sulla base del plusvalore che determina e partecipa pienamente della costruzione del benessere che, attraverso l'utilizzo dei fattori produttivi, contribuisce a creare. Come potete immaginare, questa visione è stata naturalmente accusata di utopismo, di irrealizzabilità. L'unica cosa che mi permetto di sottolineare in questa sede è che sicuramente gli stati del socialismo reale, ancorché dovessero essere un'interpretazione degli ideali della dittatura del proletariato, ma diciamo con alcuni elementi di distinguo molto importanti rispetto alla visione marxiana dell'esperienza della dittatura del proletariato, e lo stesso socialismo cinese, che ora si traduce in socialismo di mercato, con molto mercato e poco socialismo, tutti questi elementi in una visione marxiana sono comunque solo ed esclusivamente elementi di transizione, in attesa che si costruiscano le condizioni perché si determini la realizzazione del socialismo, quindi la realizzazione del telos di quella società di liberi ed uguali. Naturalmente, non bisogna assolutamente immaginare che il marxismo conceda qualche spazio alle dinamiche neoluddiste o luddiste. Marx, come abbiamo detto, ha grande fiducia nella scienza e ha anche grande fiducia nel progresso tecnologico. Il fatto che lui rilevi la caduta tendenziale del saggio di profitto è legato al fatto che il controllo del capitale costante è esclusivamente nelle mani della borghesia, ma nel momento in cui il capitale costante diventa controllato e appannaggio del proletariato, esso è un mezzo di evoluzione e di sviluppo complessivo. Del resto, l'Istituto per gli Studi Marxisti Cinesi ha osservato come, che è una, come dire, una fonte di grande interesse dal punto di vista dell'attualità del materialismo storico, ma soprattutto del materialismo dialettico, cui la classe dirigente cinese comunque dà grande attenzione, presta grande attenzione. Dicevo, questo istituto per gli studi marxisti ha rilevato come, grazie all'implementarsi della tecnologia, alla progressiva deumanizzazione del fattore, dell'elemento produttivo, e quindi di fatto il venir meno, grazie alle innovazioni tecnologiche, del capitale variabile, ma la concentrazione di tutto il fattore produttivo, di tutta la produzione di beni e di servizi potrà vertere sul fattore del capitale costante, ebbene grazie a questo in realtà ci saranno delle condizioni, fatto salvo naturalmente che ci sia la volontà di redistribuire questi beni e questa ricchezza, ci saranno le condizioni nel XXI secolo per costruire una società socialista come non ci sono mai state prima. Ho svolto quest'ultima precisazione solo perché mi sembrava che ci potesse essere il rischio di fraintendere nel marxismo una componente di ostilità rispetto ai fattori tecnologici della produzione, che assolutamente non ci sono. Quindi il problema non è il fatto che il capitale costante sia diciamo così implementato e si investa su capitale costante, il problema è che lo si fa a scapito del plus valore, a scapito del proletariato, scusate, cui viene sottratto del plus valore che invece il proletariato produce con il proprio lavoro, con il fattore capitale variabile. Bene, questo erano a grandi linee alcune considerazioni sul pensiero di Karl Marx, filosofo appunto che ha determinato e costruito il socialismo scientifico, come egli stesso l'ha definito, che ha, partendo dalla dialettica hegeliana, costruito il materialismo storico e il materialismo dialettico, e che ha ridefinito e rivoluzionato i parametri dell'economia classica, obbligando anche i suoi avversari liberali a misurarsi con le sue tesi e a riorganizzare il pensiero liberale sulla base delle osservazioni e delle critiche poste da Karl Marx. Comunque la si pensi, è sicuramente il protagonista del pensiero, o uno dei grandi protagonisti, ma io direi il protagonista del pensiero occidentale, e non solo, visto che ho citato la Cina, direi del pensiero moderno contemporaneo a partire dalla seconda metà dell'Ottocento ad oggi. Un ulteriore elemento di riflessione mi permetto di, come opportunamente fate in questa scuola e chi fa chi la promuove, di andare sempre al pensiero originario e quindi di leggere i testi fondamentali di Karl Marx e di diffidare, come dire, dei molti marxisti, non perché non abbiano scritto cose estremamente importanti, lo stesso Lenin, ma un Adorno piuttosto che un Sartre e quant'altro, sono filosofi di grandissimo profilo che meritano di essere letti, ma sono naturalmente interpretazioni, cioè il marxismo è un'interpretazione, un'evoluzione del pensiero marxiano, mentre quello che in qualche modo è stato superato, mentre quello che mantiene una sua attualità e che è persino oggetto ancora oggi di analisi economica è sicuramente il pensiero esposto da Karl Marx, in particolare nel suo testo fondamentale che è Il Capitale, che vale la pena di armarsi di pazienza e leggere. Grazie.